Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Traendo spunto da questo versetto del Vangelo di Luca, il cardinale Carlo Maria Martini, nell'agosto del 2001, rivolgeva ai fedeli della diocesi di Milano una lettera pastorale dal titolo Sulla tua parola, che ripropone un tema centrale del suo pensiero, la necessità di tornare sempre alle scritture per vivificare la fede. Siamo chiamati, scriveva Martini, a ricominciare dalla parola, a giocare su di essa tutta la nostra vita di singoli e di chiesa. Ascoltiamo l'intervista che il Porporato rilasciò a Fabio Colagrande nell'autunno del 2001, proprio a commento di questo documento. Noi lo ricordiamo così.
Nelle parole che lei scrive in questa lettera alla sua diocesi, un grande senso di amicizia, di amore per tutte le persone che hanno condiviso questo cammino. In particolare mi ha colpito la sua confessione di aver tanto imparato dai non credenti. Lei pensa che questo dialogo con chi non crede sia importante nella prosecuzione della missione della Chiesa oggi?
Sì, è un dialogo molto importante. Io parlo evidentemente anzitutto dei non credenti, che però pensano, riflettono, hanno un forte senso di responsabilità, una coscienza dei valori. Da loro certamente ho imparato molto, e si tratta di continuare a dialogare per riconoscere i desideri profondi del cuore umano e quindi aiutare ciascuno a trovare la sua piena autenticità.
Quindi il dialogo con culture diverse, il dialogo appunto con chi anche è di una religione diversa è fondamentale per riscoprire l'autenticità della nostra fede dei cristiani.
Sì, appunto, perché sia un dialogo non tra persone che vogliono semplicemente paragonare dei sistemi astratti, ma che dia a ciascuno il gusto di andare più profondamente nell'interno del suo cuore e ricercare la vera autenticità della persona, cioè la capacità di vedere, giudicare, agire secondo criteri di profonda verità interiore.
Che è un criterio attraverso il quale si può trovare un ponte, una comunicazione anche tra fedi diverse, forse?
Si capisce, perché questa profonda verità interiore è dono dello spirito e quindi porta alla fine alla comunione, al riconoscimento mutuo di questo dono dello spirito, che è il costitutivo più profondo della persona umana redenta.
Nella lettera lei accenna anche alla grande importanza che ha un atteggiamento positivo, il pensiero positivo. Lei crede che l'uomo di oggi, il credente di oggi, a volte difetti in questo campo, non abbia abbastanza un atteggiamento positivo verso l'esistenza?
Sì, soprattutto nel nostro campo cristiano, cattolico, tra noi, abbiamo sempre l'impressione a lamentarci del presente, quasi glorificare il passato, vedere ciò che viene meno, invece di cogliere anzitutto ciò che lo spirito sta operando. Quindi questo pensiero positivo non è soltanto un fatto psicologico per essere un po' più contenti di sé e delle cose intorno a noi, ma è lo sguardo di fede nello Spirito Santo che opera più di noi, prima di noi e meglio di noi, nel fondo del cuore di tutta la gente che ci sta vicino.
Sulla tua parola si intitola questa lettera, l'attenzione per il Vangelo. Lei l'aveva anche esplicitata recentemente, auspicando un sinodo in cui si possa rivedere alla luce della Dei Verbum il rapporto tra comunità cristiana e parola di Dio. C'è bisogno di rientrare tra le pagine del Vangelo con più decisione, con più coraggio?
Si capisce, il Vangelo richiede una continua attenzione in vista della conversione interiore e su questo noi ci stanchiamo presto, diamo per scontate le pagine evangeliche e quindi le leggiamo superficialmente. Bisogna continuamente superare questo pericolo dell'immobilismo, del già visto, della fatica a fare le cose più semplici, perché il Vangelo è un segreto per tutti i cuori che cercano la verità.
Quindi anche i vescovi devono rileggere il Vangelo più spesso?
Anzitutto i vescovi, perché loro sono chiamati per primi ad aiutare gli altri, e quindi, come dice ancora Giovanni Paolo II nella Novo Millennio in Eunte, dobbiamo nutrirci della parola per poter proclamare la parola e far vivere anche altri della parola.
Ancora un altro momento di incontro con il cardinale Carlo Maria Martini, era questa volta l'inizio della Quaresima del 2005, febbraio, nei giorni dell'aggravarsi delle condizioni di salute di Giovanni Paolo II. E cardinale Martini rifletteva così sul significato della sofferenza dal punto di vista cristiano e si soffermava sulla sua scelta di vivere a Gerusalemme. Ascoltiamolo sempre al microfono di Fabio Colagrande.
Per molti credenti, Eminenza, è difficile trovare la promessa di salvezza dietro i dolori. Quale atteggiamento si sente di indicare per favorire il cammino verso la Pasqua?
Ma è difficile per i non credenti. Per i credenti dovrebbe essere meno difficile se sono davvero credenti. Quindi io direi che debbono farsi credenti ascoltando la parola. La fede viene dall'ascolto della parola, dall'ascolto fiducioso, e quindi prepararsi alla Pasqua leggendo per esempio la passione di Gesù nei Vangeli di Matteo, Marco, Luca, Giovanni, così da lasciar penetrare in noi questa parola e lasciar penetrare la grazia di questa parola, che è appunto capacità di vedere il valore eterno della sofferenza momentanea.
Ma chi ha bisogno della conversione? Tutti, anche i credenti.
Gesù ha predicato a tutti la conversione, tutti ne abbiamo bisogno, perché tutti siamo un po' poco credenti, come dicevano anche gli apostoli di se stessi, aiuta la nostra poca fede. Abbiamo bisogno di convertirci dalla poca fede alla fede autentica, quella che sposta le montagne.
Vivere il cammino verso la resurrezione in quest'anno dedicato dal Papa all'Eucaristia significa riscoprire il senso profondo della partecipazione alla messa domenicale. Per molti, anche per molti credenti, anche qui in Italia la pratica però a volte diventa un qualcosa di più.
Mi pare che prima di riscoprire il valore della messa domenicale bisognerebbe riscoprire il valore della messa come tale, quindi dell'Eucaristia come tale. L'Eucaristia comprende, racchiude in pochi gesti e in poche parole tutto l'amore di Dio, tutta la volontà salvifica di Gesù, tutta la vita di Gesù da Nazareth a Betlemme fino al Calvario. E quindi l'Eucaristia va vista come Gesù stesso, morto e risorto, che presenta la sua morte per noi. Allora, se la vediamo così, ci sarà più facile partecipare, in particolare all'Eucaristia domenicale.
Lei, Eminenza, sta dedicando da tempo le sue energie all'approfondimento della parola di Dio. Questa immersione nei testi sacri, dopo gli anni di intensa attività pastorale a Milano, è per lei un riposo o quasi un modo per ritrovare delle energie spirituali?
Ma direi che è un bisogno, una necessità e anche una lotta, un po' come Giacobbe lotta con l'angelo, perché la parola è sempre superiore a noi, la parola in qualche maniera ci schiaccia, la parola ci giudica, la parola ci infuoca interiormente, quindi non è mai un tranquillo discorrere con la parola, è un ascoltarla per essere continuamente scossi e cambiati interiormente.
E infine lei sta per rientrare a Gerusalemme, è nota la sua partecipazione ai progressi della pace in questa terra, nella Terra Santa. Ieri a Tel Aviv un nuovo attentato che ha spezzato una tregua che durava da tempo. Continua a sperare che sia iniziata una nuova era di pace?
Noi abbiamo sempre sperato in un'era di pace, non che cominci qui o là, ma che si cammini verso la pace, perché la pace deve esserci. E siccome la pace è un bene, c'è sempre chi ostacolerà questo bene e chi vorrà in qualche maniera impedirlo o distruggerlo. Perciò siamo in una situazione in cui la pace costa. La pace richiede speranza, che è appunto buttare la nostra fiducia in Dio anche senza vedere delle cose visibili immediate, ma lavorare comunque per la pace.
Sempre lavorare dunque per la pace, così si esprimeva in quel febbraio del 2005, all'inizio della Quaresima, il cardinale Carlo Maria Martini, che ricordiamo si è spento ieri all'età di 85 anni dopo aver combattuto per 17 anni contro il morbo di Parkinson.